Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Come sempre vi do qualche comunicazione di servizio iniziale. Sapete che... eccola!
Buongiorno, eccomi qua, scusa, avevo invertito la videocamera, meno male.
Sì, era probabilmente girata dal lato opposto. Stavo dando proprio qualche comunicazione di servizio iniziale. Sapete che la diretta verrà salvata, quindi poi la potrete rivedere quante volte vorrete sul nostro profilo, verrà anche pubblicata su Spotify in formato audio e nel commento vi ho lasciato il link al profilo della dottoressa sul portale di Guida Psicology, così che se poi avete delle domande specifiche oppure volete contattarla avete i contatti diretti. Eccoci qui. Allora, da dove possiamo partire? Il tema, dicevo, è succoso, nel senso che quando si parla di generazioni viene subito in mente la famiglia, e la famiglia è sempre un po', no, il teatro della psicologia, potremmo dire, l'ambiente principale dove le discipline psicologiche, ecco, si muovono. Allora,
assolutamente.
Come possiamo introdurre il tema? Che cos'è la psicologia transgenerazionale?
Dunque, la psicologia transgenerazionale è un argomento un po' particolare, mi viene da dire, semplicemente perché non è ancora molto conosciuta, almeno qua in Italia, perché in realtà in altri stati, tipo in Francia, è conosciuta un pochino di più. E da quando la dottoressa, che è una psicologa emerita, Anne Schützenberger, ho messo un pochino addirittura a imparare come si pronuncia questo nome, cioè una docente meravigliosa, una persona meravigliosa, ha notato che c'erano praticamente delle particolarità degli individui, anche dei bambini, che non sembravano essere spiegabili semplicemente analizzando quello che era il contesto familiare contingente. Quindi la dottoressa Schützenberger sostanzialmente si è fatta delle domande in più e ha cercato di comprendere questo all'incirca negli anni 50, ovviamente del secolo scorso, se ci potessero essere sostanzialmente delle trasmissioni, diciamo così, giusto per sintesi e per semplicità, di quelle che sembravano essere delle leggi non scritte proprio dell'intera famiglia. Quindi noi normalmente siamo abituati a pensare e a percepire che quelle che possono essere le nostre criticità a livello emotivo, a livello familiare, siano sostanzialmente individuali, dimenticandoci però del fatto che facciamo parte sicuramente di un sistema molto molto più ampio, cioè la famiglia, che non è solamente composta dai nostri genitori, ma anche quella che si estende all'indietro. Quindi, per esempio, possiamo parlare dei nonni, dei bisnonni e via dicendo, però chiaramente non possiamo andare più di tanto indietro. Quindi, sostanzialmente, siamo parte, volenti o nolenti, di un tessuto familiare che ha delle maglie necessariamente intrecciate l'una all'altra. Quindi noi siamo semplicemente un filo, giusto per spiegarmi, di un tessuto molto più ampio che ha un suo colore, metaforicamente, ha una sua forma, ha una sua particolarità. E quindi secondo la psicologia transgenerazionale è possibile che a livello inconscio ci siano dei fatti, dei pensieri, delle emozioni che addirittura vengano trasmesse da una generazione all'altra. Ovviamente non scritti, sono delle trasmissioni che avvengono a livello di abitudini, a livello inconscio. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
È molto interessante, e mi immagino, non so se riesco a rappresentare magari quello che ha pensato anche chi ci ascolta, che questo abbia una doppia valenza, no? Ascoltare questo, ovvero che da un lato sia estremamente liberatorio, perché uno dice vabbè, allora non è tutta colpa mia, non dipende tutto da me. Dall'altra parte ci si potrebbe sentire un po' imprigionati dentro a queste regole non scritte.
Certo, assolutamente, ma da un lato è un bene cominciare, usando questo modello di lavoro, a cominciare ad avere consapevolezza che siamo meno liberi, molto meno liberi di quello che pensiamo. Nel senso che proprio all'interno di ogni tessuto familiare ci sono delle regole che ci fanno sentire, tutto a livello inconscio e inconsapevole, ci fanno sentire di fare parte di un clan. Cioè il concetto di clan è un concetto molto forte, come il concetto di tribù, è proprio di pancia, se mi permetti, no? L'affermazione. Quindi nessuna persona vorrebbe essere lasciato fuori dal proprio clan di appartenenza. Nel mio lavoro clinico io questo lo riscontro tantissime volte, cioè, potrei dire anche tutti i giorni. Cioè, tu immagina se posso fare un esempio proprio pratico, così riesco a spiegarmi meglio. Immagina magari un contesto familiare prendo il mio, ok? Almeno un pezzetto del mio, che è di natura molto, molto, passami il termine, meridionale, ma senza offesa, ma dove appunto c'è un discorso educativo molto rigido, dove bisogna sempre fare determinate cose in un determinato modo, dove non è possibile parlare. Immagina che fatica abbia fatto io a potermi esprimere, no? Avendo un'educazione estremamente rigida. A livello inconscio e inconsapevole passerà il messaggio che gli elementi della famiglia non devono parlare a meno che non ci sia l'autorizzazione di qualcuno che abbia, diciamo, una posizione superiore, ok? Quindi questo tipo di legge non scritta farà in modo che le persone magari sviluppino una certa timidezza, una difficoltà a parlare, una difficoltà ad esprimersi, e questo può essere anche visto in un contesto più ampio, dove per esempio, uscendo dal mio inconscio familiare, diciamo così, dove magari le donne non possono lavorare, devono essere al servizio della famiglia, e quindi ci sono donne che non riescono a realizzarsi, oppure dove non si può diventare professionalmente diversi dai genitori, quindi magari ci si trova anche in difficoltà a sviluppare la propria personalità anche professionale, e via dicendo. Cioè, sentirsi ancorati al clan può essere veramente un legame molto molto forte che non permette di sviluppare se stessi.
Cioè, sì, talvolta capita, no? Penso magari tutti potranno trovare degli esempi nella propria vita personale di avere magari un'idea a livello intellettivo di quello che noi vogliamo fare e dire in una determinata situazione, ma poi di pancia ci viene una cosa diversa, no? Ma poi alla fine è come se ci fosse qualcosa dentro che ci porta in una direzione altra, non so come dire. Possiamo fare degli esempi di come si tramandano, no, queste leggi non scritte all'interno delle generazioni?
Normalmente con il comportamento, nel senso per osservazione, quindi di generazione in generazione, si osservano quelli che sono i comportamenti ritenuti accettabili nel clan, compresa per esempio la gestione della rabbia. Vediamo molto spesso che molte persone hanno difficoltà ad esprimere magari la propria rabbia in maniera sana, anche perché nella stessa famiglia è ritenuta magari di generazione in generazione un tipo di emozione che non può essere espressa in maniera serena, chiaramente entro determinati limiti. Addirittura però ci sono delle ricerche più recenti, perché mano a mano che anche l'aspetto scientifico diventa un po' più radicato si riesce a scoprire anche di qualcosa di più legato al DNA, per cui sembrerebbe, qua stupisco con effetti speciali, che alcune esperienze che potremmo definire traumatiche incidano addirittura su quello che è una parte del DNA. Quindi addirittura quelle che sono le esperienze negative o anche positive, a dire il vero, un po' più forti, verrebbero trasmesse attraverso lo stesso DNA, quindi immagina la forza, no? Da qui nasce anche il concetto decisamente molto molto moderno per cui attraverso quella che è l'elaborazione emotiva possiamo andare a modificare una parte molto profonda di noi, anche parrebbe genetica, e quindi per le trasmissioni successive addirittura trasmettere un segnale che codifica delle attitudini di pensiero più utili, diciamo così, che il termine positivo non mi piace molto, la dicotomia positivo-negativo non mi piace molto.
Anche a me, anche perché sì, è proprio fuorviante, ecco. E sì. Allora, vogliamo fare magari degli esempi di come si possa andare magari ad individuare questi, queste leggi non scritte, questi schemi dentro le quali a volte ci siamo intrappolati, cioè come rendersi conto che si è un pochino, mi viene la parola vittima ma non mi piace, che si è...
No.
Esatto. Che parola possiamo usare?
Che si è vincolati, ecco.
Che si è vincolati a questi schemi, come possiamo capirli, intercettarli, trovarli e quindi poi adoperarci per magari provare ad emanciparci da essi?
La prima cosa che possiamo fare è proprio quella di osservare quella che è stata la nostra famiglia, quello che possiamo insomma conoscere, perché a volte riusciamo ad arrivare fino a un certo punto, ma normalmente il punto in cui riusciamo ad arrivare è quello che ci serve. Io personalmente uso uno strumento che si chiama genosociogramma, questo è un po' complicato, in cui raccolgo o invito la persona a raccogliere quelli che sono gli elementi più importanti della famiglia, quindi può essere addirittura tipologie di carattere, esperienze da cui possiamo dedurre delle emozioni che possono essere state generate, anche legate al contesto storico-sociale, e di cercare di individuare quelle che sono appunto le leggi familiari trasmesse tipo. Adesso sintetizzo, ma giusto per farmi comprendere, le donne non possono lavorare piuttosto che i figli non possono fare un lavoro più remunerativo di quello del padre, perché l'ho visto spesso anche questo, soprattutto nelle generazioni degli anni 50-60 del secolo scorso, cioè nate a cavallo di quel periodo lì, oppure le persone non possono avere una vita sentimentale felice, perché si trova spesso anche questo, soprattutto quando nella storia familiare ci sono state delle problematiche legate alla vita affettiva relazionale. Quindi mano a mano possiamo entrare nella storia della nostra famiglia senza giudicarla, però che è la parte difficile, questa è una delle parti più complicate, perché molto spesso siamo portati a schierarci nei confronti della persona o delle persone che percepiamo come più fragili o più deboli, no? Senza tenere però in considerazione che molto spesso quelle che sono le relazioni sono ad incastro perfetto, anche se ci sembrano ingiuste, sono ad incastro perfetto, e quindi non ci sono di per sé vittime e carnefici, ma persone che collaborano a ottenere un determinato risultato.
Certo. Ma la vittima crea il carnefice, no?
Esattamente, e io credo che questo sia molto difficile proprio da accettare, masticare e digerire, ma se riusciamo ad entrare appunto nella nostra storia familiare in maniera più super partes, cioè senza schierarci da una parte o dall'altra, e magari rivolgendosi anche a una persona che si occupa di psicologia transgenerazionale che può dare una mano sotto questo profilo, possiamo veramente vedere gli schemi familiari e riuscire, una volta individuati gli schemi, ad uscirne impersonando però in maniera positiva quello che è il ruolo di pecora nera, che è un ruolo di cui hanno paura un po' tutti, no? Perché... Io li chiamo mosca bianca più che pecora nera.
E tra i commenti qualcuno ci dice che appunto si ritrova in questo discorso e porta l'esempio del silenzio come un qualche cosa che è stato tramandato, l'uso del silenzio come un qualcosa che è stato tramandato. Ecco, colgo l'occasione per dire a chi ci ascolta che ovviamente siamo ben contente di ricevere le vostre domande e i vostri commenti. Ok. Come si fa quindi a trovare questo coraggio di essere non la pecora nera ma la mosca bianca?
Allora, innanzitutto, come sempre, è necessario proprio un cambio di paradigma. Nel senso che nel momento in cui avverto un disagio, tipo sto uscendo da quelli che sono i dettami della mia famiglia e analizzo, riesco più o meno ad analizzare quelle che sono le leggi non scritte tramandate, allora lì è proprio necessario che mi veda in un'altra maniera, cioè non più come pecora nera che rischia di essere proprio buttato fuori dal clan, ma come un precursore di qualcosa di nuovo. nel senso che i più grandi cambiamenti avvengono proprio quando c'è un elemento di un ambiente, in questo caso l'ambiente familiare, che ha il coraggio di uscire dagli schemi, di uscire da quella che chiameremmo la zona di comfort. Per cui noi possiamo in qualche modo empatizzare ed essere riconoscenti alle persone che sono venute prima di noi per la loro vita, comunque sia andata, ma lasciarla a loro. C'è proprio necessario staccarsi dal, come dire, dal diventare quello che la nostra famiglia è stata. Cioè, se per esempio delle persone hanno sofferto in una determinata area tematica e noi ci portiamo il fardello della nostra sofferenza, della loro sofferenza, scusami, a livello inconscio non osiamo svincolarci per paura di far torto al clan, no? Nel momento in cui io vedo questo, è molto più facile darmi il consenso invece di lasciare la storia che è stata dove è stata e cercare la mia strada per essere felice e serena. Questo è.
È molto interessante questo e mi fa pensare a tutta una serie di situazioni che in cui si trovano a volte i giovani adulti, li chiamo così, i ragazzi che sono tra la nella fascia tra i 20 e i 30-35 anni, che vedo spesso in studio, dove sono veramente invischiati con la loro famiglia, ancora come se ne avessero ancora 15, non so come dire, no?
Sì.
Hanno bisogno, o vanno a cercare il consenso della mamma, del papà, per poter fare delle cose. Ti danno magari anche come risposta, no, non l'ho potuto fare perché mio padre non ha voluto, perché mia madre non ha voluto. Risposte queste che arrivano a volte a 27-28 anni, che uno dice... Nel come la psicologia ha pensato l'evoluzione, l'evolutività, dovresti già essere adulto, no?
E certo.
Visto che appunto questo fenomeno a me sembra che sia sempre più frequente, sempre più vero, secondo te questa questione è aumentata nel corso degli anni? Cioè siamo sempre più vincolati alle nostre famiglie d'origine oppure c'è sempre stata allo stesso modo?
Io credo che ci sia ora su tematiche diverse, nel senso che inizialmente, almeno nell'arco del temporale dello sviluppo della psicologia transgenerazionale, quindi dagli anni 50 in poi, le tematiche erano principalmente quelle del lavoro, quindi potersi affrancare magari da posizioni lavorative non ottimali dei genitori, piuttosto che riuscire ad avere una relazione felice a dispetto di quella che poteva essere stata quella dei genitori e via dicendo. Adesso riguarda più che altro l'intera identità, cioè non riuscendo a sviluppare per X motivi un'identità mia, pulita, precisa, allora mi aggrappo all'identità dei miei genitori. E di conseguenza si crea un circolo vizioso per cui non so chi sono. Quello che riscontro io negli adolescenti, statisticamente ovviamente, non su tutti, è che non sanno chi sono. E quindi si appoggiano all'immagine che magari qualcun altro rimanda di loro, no?
Sì, e l'adolescenza, giusto così come nota, consideriamo che è proprio il periodo della vita in cui si viene a costituire l'identità, è proprio il periodo in cui si costruisce l'identità, perché la trasgressività dell'adolescenza serve proprio a questo, no? A stancarsi e svincolarsi dalla mamma e dal papà che iniziano a diventare madre e padre, no?
Esattamente.
Ok, stiamo entrando proprio in dei temi veramente interessanti e spero che chi ci segua riesca appunto a seguire. Sì. Esempi frequenti di questo ti vengono in mente prima di passare poi a cosa fare nel caso in cui ci si rende conto che si è intrappolati? Però prima di passare a questo volevo provare a fare degli altri esempi concreti, se te ne vengono in mente.
Assolutamente sì, proprio mentre ti stavo ascoltando mi veniva in mente un concetto che secondo me è anche molto importante, perché possiamo immaginare come la psicologia transgenerazionale sia enorme, c'è un modello di lavoro veramente molto molto grande e che offre tanti tanti spunti decisamente interessanti, però Questa informazione la voglio passare, perché nella psicologia transgenerazionale si dice che all'interno dell'inconscio familiare ci sono proprio dei passaggi che sarebbero obbligatori per poter stare bene, che sono 4-5, non sono tantissimi, ma che sono piuttosto rigidi. Una dei passaggi più importanti che saremmo chiamati a rispettare è quello dei ruoli. Nel senso che sostanzialmente in psicogenealogia o psicologia transgenerazionale si dice che ognuno deve stare al proprio posto. Cosa significa? Significa che, per esempio, i genitori devono fare i genitori e i figli devono fare i figli. Okay? Quindi essere genitori ha un determinato, chiamiamolo, elenco di obblighi. E essere figli anche. Cosa si assiste soprattutto nell'ultimo periodo? Che i genitori in realtà sono sempre più amici dei figli e di conseguenza si perde una parte importante di quello che è il ruolo genitoriale, che è proprio quello di insegnare, di mettere dei no, di porre dei divieti, anche chiaramente in maniera sana, equilibrata il più possibile. Dato che questa differenziazione si sta perdendo, notiamo sempre di più che gli adolescenti sono in difficoltà, perché non hanno più idea del loro posto nel mondo. Quindi prima abbiamo parlato di identità, quindi chi sono io, non me ne rendo conto, quindi cerco da altri, dall'immagine familiare. E in seconda battuta non so più neanche qual è il mio posto nel mondo, perché non ho chi ve lo passa. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
Sì, una nostra ascoltatrice ci ha scritto: per non parlare di quando i figli si ritrovano a fare i genitori.
Esatto, quella viene chiamata inversione di ruolo in psicologia transgenerazionale, cioè appunto quando i figli vengono genitorializzati e di conseguenza non sono più al loro posto. E vanno in sofferenza. In realtà si dice che tutto il sistema entra in sofferenza, tutto il sistema famiglia.
Sì, questo sì, è sempre vero, no? Cioè è difficile che ci sia un elemento del sistema che entra in sofferenza e tutto il resto assolutamente sano, no? Di solito è proprio una problematica sistemica, appunto, si usa proprio questo.
Assolutamente.
E ci chiedono: e i genitori invece nemici dei figli?
I genitori nemici dei figli, adesso al di là della psicologia transgenerazionale, no? Questo in senso generale creano delle difficoltà qualunque modello di riferimento si prenda. In psicologia transgenerazionale a maggior ragione non assolvono il loro ruolo e di conseguenza creano delle grosse ferite all'interno del sistema famiglia. Cioè si parla proprio di ferita dell'inconscio familiare. A me piace molto questo modello, anche perché in realtà usa delle metafore che sono piuttosto chiare. Cioè, se noi immaginiamo l'inconscio familiare come, diciamo, un essere vivente, giusto per dare un'idea, nel momento in cui avviene qualcosa che procura del grande dolore, quindi una grande ferita che si crea all'interno dell'inconscio, è chiaro che tutto il sistema, tutto questo organismo entra in sofferenza. E questa sofferenza coinvolge, come dicevamo, tutto il sistema stesso. E come tutti gli esseri viventi feriti, chiederebbe una riparazione, cioè che le persone stessero al loro posto, come dicevamo prima, okay? Che ognuno adempisse al proprio ruolo, che ci sia un equilibrio tra il dare e l'avere, nel senso che a volte nei sistemi, questo un po' ovunque, ma a maggior ragione nel sistema famiglia, troviamo chi chiede solo ma da poco, e quindi si crea uno squilibrio. Cioè fondamentalmente la parola magica è sempre equilibrio. Quindi un genitore, per tornare a monte, che insomma procura questo tipo di emozioni, se lo guardiamo in ambito sistemico, è molto molto nocivo.
Certo. Infatti un esempio ce lo porta un'altra ascoltatrice, che scrive di quando, per esempio, i genitori non sono realizzati, non si sentono realizzati e quindi non riescono ad essere un punto di riferimento.
Esattamente, anche perché si rischia che nel figlio o nei figli si inneschi una sorta di senso di colpa Per cui a livello inconsapevole può esserci il concetto, visto che voi mamma e papà non siete realizzati, non mi realizzo neanche io, così non vi faccio torto.
Esatto.
Ecco.
Allora, mi rendo conto che ti sto per fare una domanda gigante che richiederebbe un'altra diretta di mezz'ora, però proviamo a vedere se riusciamo a stringere. Qual è il ruolo del genitore? Qual è il ruolo del figlio? Stiamo parlando di stare al proprio posto. Qual è il posto in cui il genitore deve stare e il figlio deve stare?
Sì, veramente meriterebbe un'altra diretta.
E si riesce, riesce a dare questo input velocemente, se no lo rimandiamo ad una prossima diretta e creiamo l'effetto suspense.
Sì. Beh, in estrema sintesi, il genitore, preso come senso generale, quindi evitiamo madre, padre, così, sostanzialmente deve fare da confine, da contenimento ai figli, ma al contempo dare amore incondizionato, cioè trasmettere il messaggio vali perché sei. Al di là di quello che fai, però sul fare bisogna lavorare, perché viviamo in una società e devi tirare fuori la parte migliore di te stesso. Questo sarebbe il ruolo genitoriale. Il genitore dà e il figlio prende. Da parte del figlio ci sarebbe appunto di accogliere quelli che sono gli insegnamenti dei genitori, ponendo appunto che ci sia un equilibrio, e essere grato, la gratitudine è sempre presente in psicologia transgenerazionale per la vita che gli è stata data, senza giudicare la coppia genitoriale, perché questa è un'altra cosa che viene spesso, no? Mia mamma, mio papà, quella coppia, eccetera, eccetera. Invece quella è la loro storia, i figli devono pensare a loro stessi.
Ottimo. No, credo mi bastava proprio questo, giusto perché chi ci ascolta possa immaginarsi appunto la propria diade, magari genitore-figlio, sia che si trovi dalla parte del figlio che del genitore, e capire appunto qual è il ruolo, qual è il posto. Allora, nel caso in cui ci si renda conto di essere intrappolati, mettiamola così, dentro a questi schemi transgenerazionali, di far fatica a emanciparsi da essi, a diventare quella famosa mosca bianca, cosa si può fare nel caso in cui anche provandoci da soli non ci si riesca?
Innanzitutto sarebbe, cioè l'ottimale sarebbe rivolgersi a chi si occupa di psicologia transgenerazionale, perché ci sono anche degli esercizi appositi che servono ad uscire da quelli che sono gli schemi che si sono tramandati di generazione in generazione. Se mi posso permettere di dare però un suggerimento che onnipresente per quanto riguarda la psicologia transgenerazionale, è proprio quello di fare esercizio su di sé per cercare di uscire dal giudizio della storia familiare. Quindi cercare di vedere quello che c'è. Quindi togliersi un po' l'abito del giudice di tutto quello che c'è stato e osservare quello che c'è.
Ho letto una volta da qualche parte questa frase che mi sembra suggestiva, no? Suggestivante, il fatto che si diventa veramente adulti quando si imparano ad accettare le miserie dei propri genitori. E mi sembra
bellissima.
Non so a chi attribuirla, non mi ricordo, però ecco, l'ho intercettata e la uso spesso anche in terapia, perché credo che sia molto vera.
Sì, assolutamente. Bellissima. Insomma, la segno appena chiudiamo.
Ok, quindi qualora appunto abbiate interesse ad approfondire questa tematica, abbiate delle domande aggiuntive che non siete riusciti a scriverci, o abbiate proprio bisogno magari di intraprendere un percorso, trovate appunto il link al profilo della dottoressa su Guida Psicology. Noi adesso la diretta la salviamo e la ripubblichiamo poi anche su Spotify. Grazie mille per aver partecipato.
Grazie a te, grazie a Guida Psicology.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!